Allora, stasera tratteremo un argomento tosto, tosto, veramente tosto.
Tosto, mangiare forte.
Très fort.
Très fort.
Très fort. Anche.
Anzi, così.
Ringraziamo Dio,
Amen.
Alleluia. Padre, grazie con tutto il cuore per questo tempo insieme con la Tua parola. Vogliamo benedire i nostri cuori che ricevono la Tua parola. I nostri cuori sono terreno, la Tua parola è un seme. Dichiariamo, Signore, che porteranno frutto per la Tua gloria. Noi per questo Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per come parlerai alle nostre vite. Amen.
Amen.
Amen. Stasera voglio riprendere con voi un pochettino qualcosa che ho accennato stamattina. E apriamo la Bibbia in Seconda Corinzi, capitolo 10. Seconda Corinzi capitolo 10, ci scusiamo anche con quelli che stanno vedendo in questo momento su internet, però siamo stati impegnati con il battesimo di Roland.
Sì.
Di Roland, abbiamo già pubblicato le foto, no?
Come?
Abbiamo già pubblicato le foto del battesimo.
Sono già pubblicate le foto di battesimo.
Ah, oui?
Sì.
Ok.
Cioè, no, se io insegno tu capisci quello che dico.
Sì, no? Sì, no, io mi fermo.
Ok. Se no chiedi a lei eventualmente per... No, no.
È in Facebook?
Fermo.
Tu hai pubblicato
sì,
in Facebook?
Nella mia pagina.
Ok.
Chiaramente ora anche nella pagina della scuola.
Okay.
Sono delle foto bellissime.
Sì?
Bellissime. Non hai idea. Quando esci dall'acqua, stupendo.
Bellissime.
E c'è pure il video proprio del battesimo? Proprio
ah, c'è la video?
Sì, sì. L'ho fatto.
Okay.
Poi te lo
do.
Ok, allora, Seconda Corinzi capitolo 10, il versetto da 3 al 5, vedete un pochettino quello di cui abbiamo parlato oggi in maniera particolare, dove dice: infatti se camminiamo nella carne, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Lo leggiamo di nuovo? Infatti, anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Paolo dice una cosa straordinaria qui e rivelatoria per le nostre vite. Anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Noi siamo nati all'interno di una guerra. Noi siamo nati all'interno di una guerra. Paolo dice: anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Noi come popolo di Dio, come Chiesa del Signore, siamo chiamati a portare il messaggio del Vangelo del Regno. E noi sappiamo che in questo mondo regna il nemico, ma attraverso la Chiesa regna il Signore. Cioè, sappiamo che, come dice Giovanni, tutto il mondo giace nel maligno. E la guerra, la nostra guerra, è proprio quella di portare il pensiero del regno di Dio in questo mondo e vincere le persone per il Vangelo. Ora Paolo dice che noi abbiamo una guerra, noi siamo in guerra, e dice: ma le armi della nostra guerra, anche se noi siamo nella carne, viviamo nella carne e camminiamo nella carne, la guerra che stiamo affrontando non è una guerra carnale. E le nostre armi non sono carnali. Paolo dice anche agli Efesini, vi ricordate, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, spiriti malvagi che operano nei luoghi celesti, ok? Dice, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, cioè contro gli uomini. La nostra battaglia è nel mondo spirituale. Anche se siamo nella carne, la nostra battaglia non è nella carne. Quando vogliamo risolvere un problema serio, noi non dobbiamo agire nella carne, anche se ci sono cose che dobbiamo fare, naturalmente. Ma la soluzione è nello spirito. E dice, le nostre armi, versetto 4, le nostre armi sono potenti davanti a Dio per distruggere ogni fortezza. Ora, quando noi pensiamo alle fortezze di Satana, dove? Nelle città vediamo un castello, quella è una fortezza, vediamo un idolo, quella è una fortezza, vediamo una piazza, qua fu una volta e bruciavano le persone, qua facevano sedute spiritiche, queste sono le fortezze. Le fortezze non sono i luoghi, non sono i luoghi, le fortezze sono qua. Noi abbiamo armi che sono potenti davanti a Dio per distruggere ogni fortezza, affinché, dice al versetto 5, distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Cristo, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Guardate questo, abbiamo la penna per scrivere qua. Ce l'abbiamo?
Può provare se vuoi.
Ah? Vediamo se scrive? Ah? Ottimo.
Prova questo blu.
No, è buono quella. È l'inchiostro invisibile. Pensiero, lo vedete?
Sì.
Pensiero. Paolo di cosa parla? Di? Prima di tutto di? Oh.
Fortezze.
Le nostre armi sono potenti davanti a Dio per distruggere le?
Fortezze.
Per poi distruggere cosa? Le?
Argomentazioni.
Altezza. E? Rendiamo sottomesso ogni?
Pensiero.
Ok? Le fortezze sono il risultato di argomentazioni, sono il risultato di pensieri. Tutto parte da un pensiero, ricordatelo. Un pensiero che prende spazio nella nostra testa dà vita a delle parole. Le parole, quando diventano frequenti e costanti, diventano argomentazioni. Le argomentazioni diventano con il tempo delle
fortezze.
Se io ho un pensiero, io parlerò quel pensiero continuamente, diventa il mio argomento. È il mio argomento quotidiano. Nel momento in cui diventa il mio argomento quotidiano, quelle parole creano una fortezza. Cos'è una fortezza? È un modo di pensare, è un modo di ragionare. Le fortezze più difficili da abbattere sono cosa? Idee sbagliate, oppure una cultura errata. Le tradizioni fanno parte delle fortezze. Sono le cose più difficili da sradicare e da abbattere. Perché? Perché si tramandano di generazione in generazione. Nasce tutto da un pensiero, eh? Dal pensiero partono le parole. Io penso una cosa, la dico. La parola dà, il pensiero dà vita alle parole. Le parole diventano la mia argomentazione, continua e costante. Ricordatevi che le più grandi rivoluzioni non sono state fatte sui campi di battaglia. Le più grandi rivoluzioni sono nate da un pensiero, da un'idea. Qual è la cosa più potente che esista al mondo? pensiero. Parte tutto da là. Tutto prende vita attraverso una parola. Tu comunichi il tuo pensiero attraverso la parola. Questa parola, la lingua dice Giacomo, è come un piccolo fuoco che accende un grande incendio. Tutte le rivoluzioni sono partite da un pensiero. Il pensiero è possibile farcela? È possibile liberare questo popolo? È possibile inventare una cosa del genere? Pensate alla tecnologia. Tutto parte da un pensiero. Pensavate 10 anni fa di avere una cosa del genere nelle mani? E chi se lo immaginava di avere qualcosa del genere nelle mani? Chi lo immaginava che poteva mandare in streaming e in tutto il mondo simultaneamente qualcuno ci poteva guardare? Tutto parte da un pensiero, tutto parte da un'idea. Dice, è possibile una cosa del genere? Tutto parte da là. Paolo dice, le armi della nostra guerra sono potenti nel cospetto di Dio. I pensieri creano delle realtà che prima non esistevano. I pensieri danno vita a parole e la parola crea. La parola crea. Dio disse e la cosa fu. Guardate il Salmo, Salmo 33. Versetto 9. Salmo 33, leggiamo un attimo dal versetto, il versetto 6. Salmo 33, verso 6. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema l'Eterno e tremino davanti a lui tutti gli abitanti del mondo, poiché egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa sorse. Tutto è stato creato dalla parola di Dio. Ed è importante che tu ed io realizziamo che c'è potenza nella nostra bocca. Proverbi capitolo 18 versetto 20-21. Il verso 22 lo dedichiamo ai ragazzi. Proverbi 18 verso 20-21, giusto?
Sì, grazie.
Il verso 22 lo dedichiamo a Roland. Quanti anni hai?
29.
Allora hai bisogno di questo verso.
Sì.
Verso 20. L'uomo sazia il ventre con il frutto del suo lavoro. Dice così?
No.
L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che la amano ne mangeranno i frutti.
Aspetta, 19?
18.
18.
Proverbi 18.
Io avevo una cosa molto differente quando tu mi hai detto il versetto 2. Io ho detto 19, versetto 22.
Ciò che si desidera nell'uomo è la bontà, povero per bruciarlo. No, no, 18-22. 18-22 ti farà sorridere.
Vuole stare sicuro?
Sì, sì. Chi trova una moglie, sei fidanzato, sei sposato?
No.
Ok, allora chi trova una moglie?
Ok.
Vuoi una moglie, sì o no?
Sì.
Allora, 123.
Ok.
Versetto 20 e 21. L'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca e gli si sazia col prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i... Ragazzi, Dio è spirito. Giovanni 4:24. Dio è spirito. Uno spirito ha creato tutto ciò che noi oggi tocchiamo e che noi oggi vediamo. Tutto ciò che noi oggi vediamo è nato da qualcosa che non si vede. È nato da una parola. Sia la luce. E la luce fu. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Fatto. Tutto è stato creato da uno spirito che ha parlato. Quanto è importante, quanto sono potenti le parole che escono dalla tua bocca se dichiarate nello spirito. Marco, capitolo 11. La fede parla, ragazzi. La fede non è soltanto qualcosa del cuore. La fede parla. La fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione. La fede non la devi soltanto credere, la devi anche dimostrare. E la fede si dimostra con parole piene di fede. Guardate qua, Marco 11, versetto 12. Il giorno seguente, usciti da Betania, Gesù ebbe fame. E vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma, avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono. È successo qualcosa in quel momento?
Hanno udito qualcosa.
Quando Gesù ha parlato è successo qualcosa?
In quel momento
no. No.
Ma essi l'udirono. Versetto 20. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. E Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate la fede di Dio. Abbiate la fede di Dio. Perché in verità io vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà fatta, gli sarà concessa. Gesù sta spiegando il principio della fede. Questo è il miglior verso in assoluto nella Bibbia dove viene spiegato come funziona la fede. La fede è una legge, ricordatevi, la fede è una legge, come la legge di gravità. La legge di gravità è che se io mi lancio da questo tavolo vado a terra. Perché? È una legge, non puoi fuggire da questa legge, a meno che non vai al di là dell'atmosfera terrestre. Al di là dell'atmosfera, esce l'atmosfera, non c'è più la forza gravitazionale. La gravità è una legge, ok? La fede è una legge. La fede funziona in un modo specifico. Credi con il cuore, confessi con la bocca. Ora lo andiamo a vedere. Marco 11:21, Gesù dice... Pietro gli fa una domanda, dice: Signore, il fico che tu hai maledetto si è seccato. Come per dire, com'è successo? Ce lo puoi spiegare com'è? Ci puoi spiegare il motivo? Tu hai dato una parola e il fico è seccato. Tu hai dato una parola e il vento si è fermato. Tu parli e le persone guariscono. Tu parli e i demoni se ne vanno. Che potenza c'è nella tua parola? Spiegami com'è questa cosa. Gesù dice: se volete vedere questi risultati, voi dovete imparare questo principio. Si chiama fede di Dio. Se volete vedere le stesse cose, dovete avere questo tipo di fede. E Gesù spiega: perché in verità vi dico che chiunque, dillo insieme a me, chiunque,
chiunque,
non i ministri, non i superunti, non Superman, chiunque dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Gesù usa per 3 volte la parola dire e 2 volte la parola credere. Gesù vuole spiegare un principio fondamentale: se tu credi, la tua bocca sarà piena delle parole che ci sono nel tuo cuore. Se il tuo cuore è pieno di fede, la tua bocca sarà piena di parole di fede. Se nel tuo cuore c'è paura, la tua bocca sarà piena di parole di paura. Ma se nel tuo cuore è pieno di parola di Dio, la tua bocca sarà piena di parole di Dio. Se nel tuo cuore c'è fede, la tua bocca sarà piena di parole di fede. In verità vi dico che chiunque dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Nessuno merita niente, ma tutti possono avere quello che credono. L'entusiasmo è sempre gratis, eh? Sempre. Nessuno merita niente, ma tutti possono ricevere quello che credono. Amen.
Amen.
Alleluia. Gesù sta spiegando il principio della fede. Lo credi col cuore, lo devi dichiarare, ma non è successo niente, aspetta. Rilascia la tua parola con fede e avverrà qualche cosa. Cosa stai chiedendo a Dio? C'è qualcosa che tu desideri da parte di Dio? Non chiederlo più. Credilo, chiedilo una volta sola e poi ringrazia. E dichiara: io credo che tu mi darai quello che ho chiesto e ti ringrazio per questo. Un lavoro, una macchina, un cellulare, una guarigione, la salvezza di qualcuno. Non chiederla. Quando lo chiedi, chiedi una volta sola, dopodiché mantieniti confessando la parola di Dio. In Matteo, al capitolo 21, Gesù dice una cosa importante. Versetto 21. Matteo 21, 21. E Gesù rispondendo disse loro: in verità vi dico che se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Amen?
Amen.
È così. Guardate Gesù cosa dice: non solo fare, se avete fede, non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto. Vi ricorda qualcosa queste parole? Giovanni 14, 12. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori, di più grandi. 14:12. In verità, io vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché? Perché io vado al
Padre.
Al Padre, alleluia, gloria a Dio. Giovanni capitolo 6 versetto 28 e 29. Giovanni 6 28 e 29. Cosa dice? Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Giovanni 6 28 29. L'opera di Dio, il piano di Dio e l'opera di Dio è basato sulla fede. Prima Timoteo. Capitolo 1, versetti 3 e 4. Prima Timoteo 1, 3 e 4. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali producono controversie, piuttosto che l'opera di Dio che è fondata sulla
fede.
L'opera di Dio è fondata sulla
fede.
Alleluia. Isaia, per capitolo 7, versetto 9, la seconda parte. Isaia 7, versetto 9, la seconda parte, dove dice: se non credete, certamente non sarete resi stabili.
7, scusa.
9, seconda parte. Si dice, si scrive 7, 9, B. 7, 9, B. Cioè la seconda parte.
Sì, la deuxième partie du verset 9 du chapitre 7 d'Isaïe.
7 verset 9 ne te hâte pas, c'est dans le même point de vue.
Ça commence
ne te hâte pas ton esprit et tu
crois. Non. Isaïe chapitre 7 verset 9.
Je suis ecclésiaste. Qu'est-ce que ça?
Hein?
Ma che senso 7
7 9 B sarebbe la seconda parte del verso. Di solito si scrive in questo modo per c'è la parte finale del versetto, no? Se non credete, certamente non sarete resi stabili. Giriamolo al contrario. Se credete, certamente sarete resi stabili. Molto semplice. È così? È così. Guardate in Romani, capitolo 3, quando vi parlavo proprio della legge. Romani, capitolo 3. E dovreste leggere tutto. Diversi versetti prima, ma leggiamo direttamente il versetto 27, poi magari scrivete dal 21 al 27, 3, 21, 27, ma il 27 la parte parla della giustificazione attraverso le opere della legge. Lui dice, versetto 27, dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, ma per la legge della fede. La Bibbia parla della legge della fede e lui la spiega in Romani al capitolo 10, versetti 8, 9, 10. Romani 10, versetto 8. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvato.
Col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Perché la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà svergognato. Ora ascoltatemi. Qual è il più grande miracolo che noi abbiamo ricevuto?
La salvezza.
La salvezza. Come abbiamo ricevuto la salvezza?
Dichiarandoci.
Gesù, Paolo dice, voi siete stati salvati per grazia, mediante la
fede.
E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, affinché nessuno si vanti. È un dono. La salvezza ci è stata data in dono. E la grazia di Dio, come ce ne siamo appropriati? Attraverso la
fede.
Come funziona la fede? Com'è che siamo stati salvati? Abbiamo creduto con il cuore, abbiamo confessato con la bocca. Il più grande miracolo, il più grande miracolo che una persona possa ricevere, lo riceve per fede. Basta crederlo con il cuore e confessarlo con la bocca. Perché? Per tutti gli altri miracoli che sono più semplici da ricevere, facciamo cose più difficili. Ci avete mai pensato? Il più grande miracolo lo abbiamo ricevuto in maniera semplice. Abbiamo creduto col cuore, confessato con la bocca. Perché per gli altri miracoli lo rendiamo più difficile? Guardate qua, in Colossesi, al capitolo 2. Colossesi, capitolo 2, versetto 6. Colossesi 2, versetto 6. Cosa dice?
Come il nuovo avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui.
Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui. Domanda, come hai ricevuto Gesù Cristo il Signore? In che modo? Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Noi esseri umani amiamo complicarci la vita. Noi amiamo rendere difficili le cose che Gesù invece ha reso facili. Noi abbiamo una passione, complicarci la vita. Amiamo rendere le cose complicate. 10 punti per essere guariti. 5 punti per essere benedetti. 15 punti per avere i miracoli. No, non ci sono i punti. I punti all'ospedale li danno. Perché ci complichiamo la vita, Elisa? Perché? Perché siamo così complicati noi? Così come avete ricevuto Cristo, così camminate in Lui. Come hai ricevuto Cristo? Ho creduto con il cuore, ho confessato con la bocca. Continua. Cos'è che stai chiedendo a Dio? Credi con il cuore, confessalo con la bocca. Tu hai chiesto a Dio di essere salvato? No, lo hai dovuto credere. Non lo hai chiesto. Lo hai creduto e lo hai dichiarato. Non è semplice. Perché amiamo complicarci la vita? È per fede. Se è per fede, guardate in Romani al capitolo 8, il versetto 32. È bello sto verso. È bello però se lo comprendiamo. Non sì, Romani 8, versetto 32. Dice, Romani 8, 32. Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Sta dicendo una cosa molto semplice. Dio Padre ci ha donato la cosa più grande, più straordinaria, più preziosa che lui aveva, che era il suo figlio. Sta dicendo, se lui ci ha donato la cosa più incredibile, più importante, più preziosa, pensi che lui abbia problemi a darti qualcosa che è meno importante? Se Dio ti ha dato Gesù, perché non dovrebbe darti la guarigione? Se Dio ti ha dato Gesù, perché non dovrebbe darti un compagno o la compagna per la tua vita? Tu non hai dovuto convincere Dio a darti Gesù. Tu non hai detto, oh Signore salvami. No, è Dio che ti ha detto, guarda io ti ho salvato. Tu non gliel'hai chiesto, hai dovuto solo crederlo.
È vero o no?
La bontà di Dio inizia prima che tu nasci. L'amore di Dio inizia prima che il mondo sia creato. Tu non convinci Dio ad essere buono con te. È Lui che cerca di convincerti che Lui è buono per te. Se Dio non ha risparmiato Gesù, il massimo, il top, il meglio, la cosa più grande, perché dovrebbe Lui essere convinto a benedirti con una macchina nuova, con un cellulare nuovo, con un lavoro, con una guarigione, con una liberazione, il battesimo dello Spirito Santo, con la salvezza delle persone? Perché pensiamo che Dio è difficile? Perché pensiamo di poterlo convincere con le nostre preghiere? Perché noi molto spesso usiamo la preghiera per manipolare Dio. Noi usiamo la preghiera in maniera manipolativa. Signore, ti prego per Rolando, tu sai che lui veramente è un bravo ragazzo. Signore, tu sai come lui ti ama, tu sai come lui ti serve, perciò, Signore, guariscilo. Noi pensiamo di convincere Dio presentandogli Rolando e facendogli sapere a Dio le cose che lui fa. E Dio è là che dice, lo so. Signore, lo so. Signore, lo so. E quindi lo farai, Signore, lo farai. Dio dice, ho una notizia per te. L'ho già fatto 2000 anni fa. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. La fede non muove la mano di Dio. La fede prende ciò che la mano di Dio ha già fatto. Tu non convinci Dio a benedirti. È Lui che cerca di convincerti che ti ama a tal punto che ha già preparato ogni cosa per te. È già tutto pronto. Ed è Dio che ti dice, vieni alla mensa, vieni a mangiare. Oh, tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Tu sei là a combattere. E Dio dice, vieni a mangiare. Signore, ma c'è la guerra qua, vieni a mangiare. Signore, ma c'ho il nemico, vieni a mangiare. Signore, ma allora vuoi capire che i tuoi nemici sono i miei nemici? Vieni a mangiare, ci penso io ai nemici, tu mangia, tu mangia. Signore, ma come faremo? E ti vorrei ricordare che sono Dio forse? Ci penso io ai tuoi nemici? Perché chi tocca te tocca a me. Quindi se stanno toccando te, stanno toccando me, e non permette a nessuno di toccare me, quindi tu mangia. Noi siamo nascosti in Cristo e Dio si prende cura di noi. Perché? Ebrei 4, versetto 2. Ebrei 4, il versetto 2, dice una cosa strepitosa. Per favore, ricevilo per te. Ebrei 4, il versetto 2 cosa dice? Scusa, non è il versetto 2, perdona, è il versetto 3, la parte iniziale, versetto 3. Dice cosa? Noi infatti che abbiamo creduto, cosa facciamo?
Entriamo
nel
riposo.
Fallo un sospiro. Dio è Dio e noi no. Dio c'è, ma non sei tu. Rilassati. Non c'è niente che ti può far riposare meglio della fede. Noi dunque che abbiamo creduto, entriamo nel riposo. Non è meraviglioso questo verso? È glorioso. Lui sta già dormendo, infatti.
Io
chi ha creduto entra nel riposo. Perché? E qua entriamo in un argomento, ragazzi, che è la parte finale. Prima Tessalonicesi. E mi riaggancio a quello che abbiamo detto all'inizio. Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 23. Dice così. Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 23. Dice: ora l'Iddio della pace santifichi egli stesso il vostro completo essere. Il vostro essere completo. Due punti. Prima Tessalonicesi. No, no, tranquillo. Prima 5. San. 23. L'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente l'intero vostro essere. Due punti: spirito, anima e corpo. Non dice corpo, anima e spirito, dice spirito prima, anima e corpo. L'abbiamo detto stamattina. Quando il nostro corpo morirà, quando il nostro corpo andrà alla polvere, il nostro cuore smetterà di battere, noi non moriremo. Noi non moriremo mai. È una bella notizia o no? No, non lo so, forse per qualcuno no. Ma noi non moriremo mai. Il nostro vero essere, la nostra identità, non è nel nostro corpo. Noi siamo talmente attaccati alla nostra identità fisica che stiamo davanti allo specchio. Noi siamo presi e fissati, focalizzati sul nostro corpo e siamo molto condizionati dalla nostra anima. La parte del nostro essere della quale siamo meno coscienti è il nostro spirito, che è la parte più importante, perché è là la nostra identità. Quando noi moriremo, il nostro spirito non morirà mai. Il nostro corpo morirà, la nostra anima cesserà di esistere. Il nostro spirito, la nostra identità, il nostro vero essere è il nostro spirito. La Bibbia dice che il nostro padre è il padre degli spiriti. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in una cover. Viviamo in una tenda. Viviamo in un sarcofago. Noi viviamo in una scatola che si chiama corpo. Questa scatola cesserà di esistere. Prima Corinzi, capitolo 4. Prima Corinzi o seconda Corinzi? Scusate, seconda Corinzi, capitolo 4. Versetto 16. Seconda Corinzi 4:16. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Amen.
Amen.
Alleluia. Versetto capitolo 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati e perciò non desideriamo già di essere spogliati ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Alleluia. Versetto 7. Ecco perché camminiamo per fede e non per visione. Noi non camminiamo per ciò che vediamo, noi camminiamo per ciò che crediamo. Alleluia. Noi non camminiamo sulla base di quello che vediamo o sulla base dei nostri sensi, noi camminiamo e viviamo sulla base di ciò che crediamo. E questo è quello che determina il nostro cammino. Dimmi ciò che credi e ti dirò dove stai andando. Dimmi ciò che credi e ti dirò che stile di vita avrai. La tua fede determinerà i tipi di compagni che avrai accanto. La tua fede determinerà le parole che avrai nella tua bocca. La tua fede determinerà le azioni che farai giorno dopo giorno. La tua fede determinerà i sogni che farai anche di notte. La tua fede determinerà il tuo stile di vita durante il giorno. È la tua fede che fa la differenza, nient'altro. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. E qua c'è il pezzo forte, ragazzi. Seconda Pietro. Seconda Pietro, capitolo 1. Versetto 3 e 4, seconda Pietro.
Alleluia!
Versetti 3 e 4. Perché, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Qualcuno mi sa dire cos'è la pietà?
Compassione. La compassione.
La compassione, dice Elia. Cos'è la pietà? Qualcun altro? Cos'è la pietà? Dai, non vi preoccupate. La misericordia, la compassione, oppure? Cos'è la pietà?
Perdono.
Nessuno di voi lo sa. Sapete perché? Perché se anche lo sapeste, sarebbe sbagliato. Perché? Perché questa parola purtroppo è stata tradotta male. Questa parola è descritta qua, quando dice la sua divina potenza vi ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. La pietà non è altro che uno stile di vita che piace a Dio. Dove gli altri vedranno e diranno beato te. La pietà è lo stile di vita invidiato dalle persone. Così tanto benedetto che le persone diranno lo voglio anch'io. Non è straordinario?
Quindi scusi, facciamo tutti pietà.
Allora. Abbiamo un concetto sbagliato della pietà, noi infatti, no? In realtà questa parola dovrebbe essere tradotta con la parola non pietà ma pia in italiano. Tutto ciò che appartiene alla vita e al tipo, a uno stile di vita pio, che da noi purtroppo ha un significato non molto bello, perché pensiamo a pio, pensiamo o al pulcino pio che poi viene schiacciato. No? Oppure pensiamo a Padre Pio. Okay? Ma Pio nel testo originale ha un significato bellissimo, molto profondo. Significa uno stile di vita talmente benedetto che la gente te lo invidierà. Uno stile di vita talmente benedetto a tal punto da essere invidiato.
Questo significa Pio.
La parola pietà significa questo. Non è straordinario? Dice la sua divina potenza ti ha donato tutte le cose per rendere la tua vita piena a tal punto, talmente benedetta che le persone la vedranno e diranno voglio essere come lui. per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attenzione al verso 4, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi di cosa? Della
natura,
della
natura divina.
Lo potete dire magari credendoci?
No.
Eh? Ditelo con fede, dai.
Natura divina.
Prendere natura divina.
Natura divina. Mediante le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di essi diventiate partecipi di che cosa? Della
natura divina.
Dio ci ha fatto, ci ha reso partecipi della sua natura divina. Cioè, io non so se Dio ci ha resi partecipi della sua natura divina. A noi sporchi peccatori filosi e puzzolenti, Dio ci ha resi partecipi della sua natura divina. Ma tu ti rendi conto che la Bibbia dice che lo Spirito Santo ha vivificato il tuo spirito, che tu sei nato dallo stesso spirito che ha concepito Cristo Gesù nel grembo di Maria? Tu ti immagini che sei nato dallo stesso spirito attraverso il quale Gesù è nato? Tu ti rendi conto che dentro di te, che dentro di te c'è lo stesso spirito, dice la Bibbia, che ha vivificato Cristo dai morti? Mi dici sì con questa faccia tu? Preferisco che mi dica di no con questa faccia. Lui ci ha resi partecipi della sua stessa. Lui non ha fatto un miracolo, lui ci ha concepito. Noi siamo figli allo stesso livello di Gesù. Ti rendi conto che tra te e Gesù non c'è alcuna differenza davanti a Dio? Giovanni 17, 23 dice, Gesù stesso dice, tu hai amato loro come hai amato me. Giovanni 17, 23, scrivetelo questo.
Giovanni
17, 23. Tu hai amato loro, e Gesù che sta pregando e sta parlando al Padre dice, li hai amati nello stesso modo, con la stessa misura come hai amato me. Ma tu ti rendi conto che Dio ti ha preso partecipe della sua stessa natura? Cioè, Dio ha preso il suo spirito, il suo seme, e con il suo seme lui ti ha dato vita, ti ha concepito. Giovanni 3 dice la Bibbia che noi siamo nati, non dice siamo nati di nuovo, nel testo greco dice che siamo nati dall'alto. Questa è la traduzione vera. Non che siamo nati di nuovo, che siamo nati dall'alto, siamo nati da un luogo, e quel luogo è lì, da dove Gesù viene. Ora sto per farvi leggere un versetto che è scioccante. Giovanni 10, e con questo concludiamo. Giovanni 10, il versetto 30, dal verso 30 e poi. Io e il Padre siamo
uno.
Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. E Gesù rispose loro, io vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quali di esse mi lapidate? E i giudei gli risposero dicendo, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Perché? Cosa aveva detto Gesù? Io e il Padre siamo
uno.
E i giudei dicevano, tu bestemmi perché tu che sei uomo dici di essere come Dio. Gesù rispose loro, ma non è scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete
dei.
Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto io sono il figlio di Dio? Non vi sto dicendo che dovete andare in giro dicendo io sono Dio. Sto dicendo semplicemente quello che dice la scrittura, che Dio ci ha fatti suoi, che siamo, dice Paolo ai Corinzi, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Lui ha messo dentro di noi la sua natura divina e nella tua parola c'è abbastanza potenza per dare vita e per dare morte. Perché tu sei un essere spirituale, sei spirito e Dio ha condiviso la sua natura divina con te e Dio ti ha messo in grado di parlare in fede. Gesù ha detto chi crede in me non solo farò le cose che io ho fatto ma ne farà di maggiori.
Amen.
No, non ci credete, io so che voi non ci credete,
è molto difficile,
non ci credete in questo. Gesù cammina sulle acque e Pietro gli dice se sei tu comandami di venire da te sulle acque. Cosa gli dice Gesù?
Sì.
Vieni. Ha fatto la stessa cosa. Ha fatto cose maggiori Pietro. Gesù non ha mai guarito nessuno con l'ombra. Gesù ha guarito con la parola. Gesù ha guarito imponendo le mani. Gesù ha guarito sputando e facendo del fango, ma non ha mai guarito con l'ombra. Pietro sì. Non è meraviglioso. Eh? La sua natura di lui ha messo dentro di te la sua natura divina. Noi non siamo più peccatori, noi siamo figli di Dio, per grazia, non per i nostri meriti. Di che cosa possiamo vantarci di noi? Di che cosa possiamo vantarci? Della nostra santità? No, noi ci vantiamo della sua santità in noi. Noi non ci vantiamo del nostro amore per Lui, noi ci vantiamo del suo amore per noi. Noi non ci vantiamo della nostra fedeltà verso di Lui, noi ci vantiamo della sua fedeltà verso di noi. Noi abbiamo la natura divina dentro di noi. La Bibbia dice chi è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Chi è in Cristo è una nuova creatura, è una nuova creazione, qualcosa che non è mai esistito prima. Alleluia. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Non è meraviglioso?
Sì.
Capisci la potenza che c'è nella tua bocca, nelle tue parole, quando tu credi veramente una cosa? Credila con il cuore, confessala con la bocca e le cose accadono. Le cose accadono, te lo garantisco. Scrivi questa frase. La fede è andare dove non c'è nulla, afferrare il nulla la fede è andare dove non c'è nulla o niente,
dove non c'è, dove
non c'è
nulla,
afferrare il nulla,
un sinonimo di afferrare per lui,
stringere,
afferrare, prendere, serrare,
afferrare
quelque chose,
attraper,
attraper,
prendere quelque chose,
attraper il nulla e stringerlo finché non diventa qualcosa,
attraper
il rio, attraper
il
La fede è andare dove non c'è nulla, afferrare il nulla e stringerlo finché non diventa qualcosa.
Attrapper le rien jusqu'au temps que ça devienne quelque chose.
Finché non devient quelque chose. Ragazzi, la fede vi fa fare cose soprannaturali. Osate credere nel nome di Gesù. Osa credere. Amen. Osa credere nel nome di Gesù. Osa. Osa. Efesini, e terminiamo. Efesini 1, versetto dal 17 al 19. È Pietro che è Paolo che prega e dice: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate tre cose fondamentalmente: qual è la speranza della sua vocazione, due, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, terzo, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo? Efesini 3:20. Ora, a colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo.
Efesini
3:20. Eri nell'antico patto.
Sto dicendo caso.
Eri nell'antico.
Ora colui che può. Dillo insieme a me. Dio può.
Dio può.
Papà può. Attraverso la sua potenza che opera in me.
Guardate che lo credete, però se lo credi lo devi dire.
Va bene.
Si sente che sei sarda, va bene.
Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, cos'è che opera in noi?
La sua potenza.
La sua potenza opera in noi mediante la
fede.
E lui farà smisuratamente al di là. Quanto è smisuratamente al di là?
Senza misura.
È senza misura. È proprio senza misura. Al di là, smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Al di là, smisuratamente al di là. Voglio lasciarvi questa ultima lezione con questo versetto. Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. A lui e solo a lui sia la gloria.
Amen.
Siamoci in piedi, dai.